Benvenuti all'ora più malata, all'ora più esagerata, alla vostra ora migliore. Benvenuti all'ora del peggiore. E ben arrivati a tutti, salve, questa è la voce del peggiore che vi accompagna anche oggi nella vostra catechesi settimanale a suono di musica rock. Dai dai, iniziano le belle giornate, anzi iniziano anche ad allungarsi le belle giornate. Cosa vorrete meglio di così? Sì, cosa vorreste? Non so, sembra la pubblicità di un cioccolatino. Comunque, oggi al peggiore, Londra chiama, lo stregone, solo perché, criptico anche questo giro. I peggiori della settimana sono loro, The Eagles. Poi ascolteremo ancora i nostri amici Sons of Silver. Per il pezzo limone invece i mitici e solo loro fantastici Guns N' Roses. Per la decompressione invece Jackie Wilson. Ragazzi, tenetevi forte, lo so che lo dico sempre, ma questa è veramente una puntata forte. E ora I Wanna Rock. Twisted Sister, tocca a loro rompere il ghiaccio stasera, meglio è toccato a loro rompere il ghiaccio, la band di Dee Snider. Tra l'altro Dee Snider è stato votato qualche anno fa come il cantante rock più brutto della storia, poverino. Ricorda un po' in versione ancora più brutta se possibile il biondino dei Cugini di Campagna, chi si ricorda? Esatto, in versione un po' più dark, un po' più glam rock, esatto, sì, bravi, bravi, grazie per il suggerimento. Comunque, era solo per rompere il ghiaccio, perché adesso andiamo a fare subito una puntatina in una delle nostre città preferite. Stiamo parlando di Los Angeles, perché sulla Strip, a West Hollywood, c'è un locale che veramente spacca. Stiamo parlando del Whiskey a Go Go. Pensate che il Whiskey a Go Go sostanzialmente è quel locale dove tutti vogliono andare, dove chiunque, qualsiasi band, tant'è vero che tanti hanno suonato lì, delle Zeppelin, di Who, chiunque nella storia abbia voluto suonare in un posto iperfigo, quello è un posto iperfigo. Non è molto capiente, ma la vera domanda è: nei momenti di dove non ci sono grandi nomi esteri o grandi nomi anche nazionali, perché stiamo parlando degli Stati Uniti, che vengono a suonare al Whisky a Go Go. Chi suona al Whisky a Go Go? Ecco, perché dal 1969 al 75 c'era questa band prog, che aveva casa proprio lì, al Whisky a Go Go. Sì, è una band non troppo famosa purtroppo, ma perché si è sciolta sul culmine, sul più bello, volevo dire fulcro, ma fulcro è un'altra cosa. Comunque, all'apice, ecco, questo volevo dire, all'apice del loro successo sono esplosi o implosi, preferite come volete. Comunque, loro erano di casa al Whisky a Go Go, loro sono i Gypsy. Around You. We'll be right back. Gypsy, ma abbandoniamo momentaneamente la solata California per andare a fare un salto nella nebbiosa terra d'Albione, perché c'è il momento cocktail. Vi ricordate questa rubrica che avevamo saltuariamente l'anno scorso anche? Sì. Allora, questa rubrica è un mix, cioè prendiamo un pezzo di un artista, un pezzo di un altro artista, creiamo il nostro Frankenstein, shakeriamo bene e ce lo buttiamo giù di botto, ok? Kick on the back. Quindi è così. Quest'oggi parliamo di una persona abbastanza, un artista eclettico, naturalmente inglese. Stiamo parlando di Stephen Jones, che all'anagrafe appunto, ma artisticamente si fa chiamare appunto un nome un po' inquietante, Baby Bird, che è una parola unica, in realtà è nata come due parole ma si è fusa solo nel 1996. Baby Bird è un artista abbastanza eclettico perché è un profeta del lo-fi. Pensate che quando l'ho detto, quando l'ho letto, ho deciso di assolutamente proporlo. Perché? Perché lui è una giusta commistione, pensate, un cocktail con solo due ingredienti, un po' come il Coca Rum sostanzialmente. Quindi prendiamo un po' di poetica alla Lou Reed e la mischiamo al un altro 50% di assoluto Britpop. Sì, è effettivamente curiosa questa cosa, è per questo che io ci si propongo, perché è veramente forte. Come ho detto prima, profeta del lo-fi, registra solo in analogico su quattro tracce. Signore e signori, dirige l'orchestra, no, non si può dire in questo caso, fino a tempo, qualche tempo fa era uso dirlo, adesso non più. Out of Sign, Baby Bird.
Your life, your life was her life. Now you've gotta let her out of your sight.
Rientriamo da questo Baby Bird, tra l'altro un pezzo molto interessante, veramente questa contaminazione tra Britpop e Lo-Fi, è veramente un soggetto veramente interessante. Adesso, punto a capo, sì, ricomponiamoci ragazzi, perché arriviamo subito al pezzo limone. Sì, lo so, stiamo un po' stravolgendo la liturgia della trasmissione, ma non è questo il problema. Il problema vero è che quest'oggi il pezzo limone è ultra limone, perché è veramente un pezzo lungo. Sfondiamo il muro degli 8 minuti, quindi ragazzi, mi raccomando, quest'oggi prendetevela con calma, Fate quello che dovete, allungate le mani, ma prendetevela con calma, ok? Quest'oggi parliamo di un brano abbastanza importante, fondamentale, un album svolta, un prima e un dopo. Stiamo parlando di November Rain dei Guns N' Roses, contenuto nell'album Use Your Illusion 1, edito nel 1991, tra l'altro. Ma perché? Perché settimana scorsa, il 18-2, è stato il trentennale di questa canzone, perché è uscito l'album e l'album veniva trainato dai vari singoli che venivano proposti in maniera abbastanza, è un po' tutto diverso da come adesso, cioè usciva l'album, venivano estrapolati dei singoli, questi singoli venivano spinti nelle varie emittenti radiofoniche. Bene, il 18-2-92 usciva appunto, 30 anni fa, usciva appunto November Rain, la cosa incredibile è che è da tutti calcolata come il canto del cigno dell'air metal, del glam rock anni 80, perché cosa succede? Succede questa piccola curiosità, vi dico, tra l'altro curiosità nella curiosità, sia i Guns N' Roses che l'altro gruppo di cui parleremo sono editi dalla Geffen Records, quindi David Geffen ha fatto una mossa un po' strana, però vi dico subito perché. Perché il 10 settembre 1991 esce un singolo che farà la storia, molto più storia, che è Smell Like Teen Spirit dei Nirvana appunto, ma l'album uscirà solo il 24 settembre. Nel mezzo, il 17 settembre, esce Use Your Illusion 1, quindi pensate voi che casino era, che anno incredibile è stato 1991. Ricordiamo, è uscito anche Ten dei Pearl Jam, piuttosto che il Black Album dei Metallica, sono uscite un sacco di cose e questa cosa mi fa bollire il sangue, perché cavoli, com'è possibile, avremo ancora noi un anno musicalmente così prolifico, eccezionale, come è stato il 1991? Non lo so ragazzi, ma intanto per chi si è già slacciato i pantaloni, parte adesso November Rain. Che dire, un brano teatrale, un brano corale soprattutto, ma incredibile per quello che ci ha lasciato. Ricordate ragazzi, nulla è per sempre, nemmeno la fredda pioggia di novembre. Cantavano 30 anni fa i Guns N' Roses con November Rain, mamma mia, veramente molto forte. Tra l'altro, piccola curiosità, il doppio, perché Use Illusion 1 e 2 sono usciti contemporaneamente, questa opera faraonica, questo che doveva essere quello che era il canto del cigno del glam rock, purtroppo forse per un errore di Geffen o altri problemi è uscito un po' troppo tardi, perché ormai la bomba era già scoppiata, ormai Nevermind di Nirvana aveva già raso al suolo tutto, era diventato impensabile proporre un brano di 8 minuti, non solo radiofonicamente parlando, ma perché la situazione era decisamente cambiata. Ormai il mondo intero, il mondo musicale intero stava guardando Seattle con occhi un attimino diversi, aveva abbandonato Los Angeles per andare a Seattle. Dai ragazzi, adesso un po' di Evil e poi torniamo magari con il peggiore. Ok, perché Evil? Perché quest'oggi il peggiore sono gli Eagles e parliamo di un aneddoto che c'è proprio dietro la copertina della loro più celebre hit, Hotel California. Ok, il disco è uscito nel 76, ma ha nella pagina di copertina centrale, nella foto della copertina centrale, un aneddoto abbastanza curioso. Vediamo appunto nella hall di questo albergo, Hotel California, che è sì, in realtà non è l'Hotel California, quello vero, quello in Messico, ma si tratta del Beverly Hills Hotel sulla Sunset Boulevard. All'interno vediamo tutta la band, il loro entourage, ospiti, ma in alto, a sinistra, si scorge una figura nella penombra con un cappello un po' strano. Bene, quell'uomo è Antoine Lavie, che non è nient'altro che il fondatore della Chiesa di Satana. Vabbè, che dire, sapete che cose esotiche, poi d'altronde ragazzi, se non si può parlare di Satana in questa trasmissione, ma cosa stiamo parlando, dai. Comunque, lui, 10 anni prima, a San Francisco, ha fondato proprio questa nuova chiesa, questo nuovo culto, e come sappiamo molti artisti gli sono vicino. Ma perché metterlo nell'album? Perché inserirlo? Sì, la cosa è abbastanza curiosa. Pensate che la stampa un po' ha fatto qualche melina, possiamo dire così, ricamato qualche storia. Ma il mistero si infittisce quando qualche anno più tardi Larry Salter, che era il manager degli Eagles, in un'intervista al Waco Tribune Herald, sostiene, quando un giornalista appunto gli chiese: ma come mai c'era proprio questa figura strana lì? E quando lui rispose: non è che gli Eagles non sono adepti alla chiesa di Satana, hanno semplicemente buoni rapporti con questa religione. E che dire, gli Eagles, ragazzi, pane, amore e fantasia, ma anche un po' di satanismo. Hotel California. We'll be right back. Sì ragazzi, so già cosa state pensando. Come può una canzone così bella essere in qualche modo legata al maligno, al diavolo, possiamo chiamarlo così, possiamo chiamarlo per nome, carissimi, in questa trasmissione? Ma perché? Perché ricordate ragazzi che il diavolo non vi obbliga a fare niente, vi seduce e vi convince a farlo. Oh sì sì, è come se vi convince. Lo dicono anche tantissimi gruppi d'altra parte dell'oceano, ma ce n'è uno veramente particolare che ha inventato un genere, signori, da Birmingham, Black Sabbath, The Wizard.
Yeah.
Eh sì, quando sale del satanismo vandalico, ragazzi, è sempre un casino, tant'è vero che per correre i ripari torniamo in quella che è un po' la nostra seconda casa, che è Los Angeles. Loro sono i nostri coccolati di questo periodo, loro sono i Sons of Silver, Who's Gonna Stop Us? Chi ci fermerà mai, ragazzi? Bella bella questa cosa, questo orgoglio, questa sfida, questa sicurezza. È anche un po' un omaggio a se stessi, mi piace. Però c'è un discorso un attimino diverso, perché nel 1979, il 14 dicembre, esce questo album, London Calling, dei Clash. Pensate che è stato definito uno dei migliori album punk, pur non contenendo nei suoi 19 brani nessuno prettamente punk, per come lo conoscevamo. È un mix di generi, composto da tutti gli artisti del gruppo, ma è soprattutto passato alla storia per l'audacia della copertina. Anche si vede Paul Simonon che spacca il basso per terra, e la grafica richiama chiaramente il primo album di Elvis Presley, appunto Elvis. Perché? Perché lui era il primo rocker bianco e loro volevano essere i primi a fare ad essere così audaci da potersi imporre in un nuovo genere che era il punk, con nuove categorie musicali, come se fossero lo ska piuttosto che il pop, il rockabilly, come c'era tutto dentro. Un melting pot che ha dato molto molto alla musica. Pensate che Rolling Stone l'ha posizionato al numero 8 della classifica dei 500 migliori album di sempre. Pensate, ragazzi, e ricordate che quando Londra chiama c'è poco da fare. The Clash, London Calling.
Down. London calling. you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing, except for the rain and the crunch of things. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river.
Parlavamo di audacia, parlavamo di sfrontatezza, di sicurezza. Pensate che c'è questa band che ha avuto come bassisti turnisti, possiamo chiamarli così, turnisti nel senso che hanno fatto parte della band ma per pochissimo tempo. Pensate, c'è questo Chris Cini, molti di voi avranno già capito di che band stiamo parlando, ma ve lo dico solo alla fine. Vi dico anche che c'entra Dave Navarro e Perry Farrell, ok, a questo punto abbiamo scoperto tutto, ma torniamo al discorso di prima. C'è qualcuno che ha avuto la grandissima idea di sostituire Chris Cini con Flea, pensate, oppure con Duff McKagan, oppure con Martin Lenoble, grandissimi nomi del basso. Comunque dai, parliamoci chiaro, quando è tornato Chris Cini è tutto tornato come prima, alla normalità. James Addiction, Just Because.
Time.
ragazzi, c'è poco da fare, il tempo vola quando si ascolta buona musica. Ricordiamo, il peggiore, ottima musica in pessima compagnia. Non mi resta che salutarvi, che ricordarvi che qui su ADMR, la vera casa del rock and roll, potete trovare tutte le trasmissioni che più amate, come andando sul sito e scaricandole, oppure potete tranquillamente farvi deturpare il padiglione auricolare in ogni dove scaricando la nostra applicazione, così il peggiore potrà insinuarsi nella vostra testa anche la notte. Mi raccomando ragazzi, fate quello che volete, fatelo ad altissimo volume. Vi lascio con Jack Wilson, il pezzo di compressione, e se rock and roll è la musica del diavolo, stasera più che mai, prenotate per due, il peggiore è finito, andate in pace, ciao.
Drops. Come home, come home.